Buonasera. Io dirò del libro quello che ho trovato io, perché poi leggendo, insomma, questo un po' accade, no? Ognuno trova qualche cosa, si sofferma su alcuni aspetti. E il libro nella prima parte è un po' la descrizione di una vita assolutamente normale e rasenta quasi la banalità di questa vita, ne avevamo già parlato, no? E anche nel modo in cui Vincenzo la scrive, la descrive, è una scrittura molto piana, molto distesa, molto tranquilla, insomma, in questa tranquillità, in questa vita, diciamo che si dipana tra lezioni appunto all'università, poi successivamente ritualità ebraiche e via, progetti di vita, eccetera, il primo sconvolgimento, diciamo, in questa vita normale è rappresentato dall'amore, e la seconda invece dalla furia delle leggi razziali e dalla furia nazifascista, no? Quindi due aspetti opposti della vita. L'amore come sconvolge la vita di Daniele? E la sconvolge così, in una mattina di primavera. E non è casuale, secondo me, neanche la scelta della primavera, perché poi c'è il riferimento da parte di Vincenzo proprio alla poesia provenzale, no? Con la lezione su Geoffrey Rudel, alla quale appunto Daniele partecipa insieme a Sara. In una mattina di primavera, all'università, Daniele viene colpito dalla visione di Sara, e lui poi ne descrive tutta la bellezza. E a proposito di Manzoni, proprio nella prima pagina del libro c'è, secondo me, un riferimento molto chiaro, almeno io l'ho trovato. Perché? Perché se chi ha il libro, insomma, lo può seguire, ci sono una decina di righe descrittive, poi improvvisamente il periodo inizia con un passato remoto, e quindi con una parola tronca, con cui Vincenzo inizia a raccontare come Daniele viene colpito dalla visione della bellezza di Sara. Colpì Daniele l'espressione pensosa dei suoi occhi, cioè avresti potuto scrivere: Daniele fu colpito dall'espressione, no, dei suoi occhi, cioè così come con uno stile molto piano, molto disteso, come hai fatto nelle righe successive. E questo mi ha ricordato Manzoni, perché all'inizio del nono capitolo, quindi l'ottavo si chiude, come insomma più o meno penso tutti ricordano, si chiude la parte borghigiana, quindi con l'addio ai monti, per cui con i pensieri di Lucia e degli altri, e gli altri due personaggi, le lacrime, insomma questo raccoglimento, quindi il lettore è tutto immerso in queste, anche egli in questi pensieri tormentati di Lucia. Invece il nono capitolo inizia con l'urtar che fece la barca nella riva opposta, scosse tutti i personaggi. Anche lì Manzoni avrebbe potuto scrivere l'urtare che fece la barca, non lo ha fatto, ha usato un passato remoto, una parola tronca, perché è come se noi avvertissimo in quel verbo, con quel verbo, proprio la scossa che Lucia e gli altri sentono attraverso questo verbo. E così, secondo me, anche questo colpì Daniele, no, ci dà proprio l'idea di dell'amore che irrompe improvvisamente in questa vita tranquilla, appunto, e comincia a trasformarla. Questa trepidazione amorosa di Daniela viene poi anche sottolineata, nobilitata dal riferimento alla poesia provenzale, perché sappiamo che la primavera era la stagione preferita dai trovatori, ci sono molte poesie, insomma, dedicate a questa stagione. Nella seconda parte invece ci spostiamo da questa solarità partenopea, ci spostiamo da questa vita fatta di regolarità, di tranquillità, di progetti, di famiglia e d'amore, ci spostiamo in Piemonte, nel Piemonte occupato, e paradossalmente invece lasciando una Napoli che nel frattempo era già liberata. E ci spostiamo anche da un punto di vista paesaggistico, perché entriamo nelle brume e nel grigiore piemontese, anche perché appunto siamo in autunno e poi in inverno, no? Quindi, e in queste brume, probabilmente, che Vincenzo conosce bene, perché come me siamo vissuti a Torino e in Piemonte, in questo contesto così grigio, si manifesta per la prima volta proprio concretamente, perché è vero che le leggi razziali sono la prima manifestazione della violenza fascista, ma quello che accade in questo episodio vicino ad Alessandria è veramente l'espressione della furia nazifascista, con questi corpi scaraventati attraverso i quali Daniele e Sara conoscono per la prima volta proprio il furore, no? Quel furore nazista, fascista, che noi per fortuna non abbiamo conosciuto come generazioni, ma abbiamo visto e letto in tanti libri, in tanti film, no? Qualcosa che ancora oggi ci sconvolge. Nella terza parte questo paesaggio si incupisce ancora di più, cioè quando appunto i protagonisti arrivano nel campo, il cielo è nero di pesce, no? A volte è nero di pesce, a volte c'è una nebbia fittissima, non si vede nulla, c'è quasi un nero in cui che sembra quasi il contraltare, sembra quasi il sottofondo o il paesaggio che prepara la morte. Una morte che, devo dire, in questo Vincenzo, rispetto ad altri testi che sono diciamo ambientati nel campo, ma che erano per lo più testimonianze, quindi era anche giusto che venisse fuori tutto l'orrore del campo. Penso per esempio a Sommer Commando Auschwitz di Slomo Venezia, che secondo me è di una lascia un dolore, uno sconvolgimento più di Se questo è un uomo, più di altri testi. Qui invece lui è stato bravo perché non ha indugiato nella descrizione dell'orrore nazista e della follia di questa dei campi di concentramento. La morte però noi la assaporiamo, ne sentiamo quasi il sapore. In che modo? Uno, attraverso il paesaggio, che è sempre un paesaggio grigio, cupo, ma del resto possiamo anche immaginare che o in Polonia o in altri luoghi dell'Europa del centro settentrionale, insomma, il clima è quello, insomma. Però diciamo questa morte la sentiamo, la assaporiamo, anche perché Daniele ha questo compito orribile, no? Di dover segnare i numeri, e quindi spesso mette questa battita in bocca, no? Quindi ci sembra quasi proprio di sentirlo, questa morte che è presente nel campo in tutti i suoi aspetti, e la incontriamo quando muore Thomas vicino a lui, ma la sentiamo soltanto attraverso il rantolo di Thomas. Quindi anche in questo Vincenzo è stato molto delicato, no? Nel senso, non ha voluto giustamente, insomma, indugiare più di tanto su quell'orrore. Però poi, questa è secondo me un aspetto poetico che è stato possibile, che dimostra che è possibile anche nel campo, è stato possibile trovare la poesia, la magia. Quando Daniele, che era napoletano, non aveva mai visto la neve, non l'aveva mai conosciuta, non l'aveva mai sentita su di sé, e quindi quando vede per la prima volta la neve, che fa? Si mette fuori, la vuole sentire sul viso, la vuole toccare con le mani, e noi assistiamo, no, proprio a questa magia che fa dimenticare sia a Daniele che a noi stessi di dove ci troviamo, cioè dove sta avvenendo, dove sta nevicando. Sembra quasi di essere ormai fuori dal campo. Soltanto la presenza poi improvvisa, anche qui il soldato ci riporta e riporta Daniele alla triste realtà, sempre in maniera molto brusca, ma del resto, insomma, questo i tedeschi purtroppo non si scrolleranno mai di dosso questa furia con la quale si sono fatti conoscere. E si mette a urlare e a profanare il candore di questa neve con i suoi passi, con le sue orme, no? Quindi questa magia piano piano scompare. Però un altro momento in cui il paesaggio è stemperato, il paesaggio si ammorbidisce, è quando appunto avvengono gli incontri tra Daniele e Sara. Questi incontri serali mi hanno ricordato molto gli incontri di Sami con Lucia, sua sorella, perché lui questo ci ha raccontato sia ad Auschwitz che poi quando, insomma, l'abbiamo visto in altre circostanze, e cioè che lui ogni sera, poi, perché all'inizio quando sono arrivati ovviamente sono stati separati, lui, la sorella e il papà, e però poi anche lui miracolosamente aveva ritrovato la sorella e si vedevano puntualmente. Poi a un certo punto una sera Lucia non è più avvenuta e quindi lui ha capito che Lucia era morta. E in questi incontri il paesaggio diventa argentato, c'è questa luna che illumina e che stempera, che trasforma, che ha la capacità di migliorare anche questo reale, perché persino i pali del reticolato diventano argentati, si illuminano, risplendono, no? Quindi è come se, non so se questo magari poi ce lo puoi confermare, visto che era un contesto di amore, di amore fraterno, no? Di possibilità di trovare un briciolo di umanità nel campo, quindi anche il paesaggio in qualche modo ne viene condizionato. E sembra quasi, almeno io così l'ho interpretato, il messaggio essere questo, cioè quando l'umanità riesce a farsi strada anche in quel contesto, quando sembra rinascere anche e a prevalere, anche il paesaggio muta, anche il paesaggio riacquista qualche elemento, si fa più chiaro, si ammorbidisce, diventa più poetico. Paesaggio che invece diventa di nuovo nebbia, fitta, muro nel quale non si riesce a vedere nulla, nelle partite tra nell'ultima partita tra Herman, il maggiore Herman, partita a scacchi, tra il maggiore Herman e Daniele, dove lui appunto mette in gioco la sua vita per salvare Sara. E forse questa nebbia fitta, questo muro impenetrabile, forse l'ho letto come il simbolo della trappola nella quale lui sta cadendo in qualche modo, nell'ossessione che sta cominciando a prendere corpo, un'ossessione che è appunto, secondo me, la novità di questo romanzo rispetto a tanti altri. Che cos'è l'ossessione? Adesso ovviamente io non vi dirò che cosa, perché è l'ultima parte del romanzo, ma è la novità perché come si può tornare alla vita normale, non si torna alla vita, chi è tornato dal campo non è tornato alla vita, perché la vita non è mai stata e non sarà più quella di prima. Si può rientrare in una vita diversa e attraverso la testimonianza, attraverso la memoria, come hanno fatto tutti dopo che Primo Levi ha rotto il muro, e allora si può trovare una speranza e si può trovare una ragione, oppure si sceglie di non rientrare in una vita perché non si ha la forza di sopportare questo ricordo e quindi si sceglie il suicidio, come sembra aver fatto Primo Levi, anche se ricordo ancora una volta ciò che pensava Tullia Zevi, cioè quando era presidente della comunità ebraica di Roma, lei disse che non credeva assolutamente al suicidio di Primo Levi, lei pensava piuttosto che era stato un incidente, era caduto per le scale, anche questa caduta, no? Ci è familiare, poi lo scoprirete anche voi perché. Quindi il tema, secondo me, nuovo e inquietante è il tema dell'ossessività, dell'impossibilità da parte di Daniele, quando poi ritorna a Napoli, di vivere, perché questa ossessione che è rappresentata dal continuo risentire il bosco che canta, quindi questo lamento, questo canto che lui sente continuamente e questa partita infinita nella quale lui aveva cercato di salvare la vita di Sara, questa partita gli si ripropone ogni giorno, ogni notte, in una ossessione dalla quale lui appunto non riesce ad uscire. E quindi secondo me questo aspetto forse della Shoah, cioè il ritorno e il tentativo di uscire da un'ossessione, è il tema nuovo. Secondo me lo ha trattato soltanto Liliana Cavani nel Portiere di notte, questo tema, anche se lì era una storia molto torbida, un rapporto torbido tra vittima e carnefice, e una volta che i due si ritrovano nella vita reale, finita la guerra, ritornano negli stessi ruoli perché non riescono ad avere un altro tipo di rapporto. Questo è l'aspetto che mi ha, diciamo, incuriosito di più, perché è un'ossessione che poi Vincenzo è stato molto bravo nel non nel descrivere, ma proprio nel farcela sentire, cioè siamo lì che seguiamo questo personaggio fino alla fine, fino alla sua fine, che però ovviamente non vi dico.